Ecco, allora siamo qui con Viola della Campagna Noi Restiamo, che ci racconta un po' di questa iniziativa in giro per l'Italia. Ciao Viola. Ecco,
Ciao a tutti, ciao.
allora avete portato questa iniziativa in giro per varie città italiane sullo stato dell'università italiana, anche in vista delle elezioni. Quindi la prima domanda che ti farei è proprio appunto se mi puoi brevemente un po' riassumere quali sono stati i principali, diciamo, momenti di riforma che hanno colpito l'università italiana a partire dagli anni 90 fino ad oggi.
Sì, certo, sì. Allora, come dicevi tu, infatti abbiamo pensato che risalire dagli anni 90 fosse indispensabile per dare una giusta lettura delle recenti riforme, delle promesse che i politici hanno fatto in questi mesi di campagna elettorale. E infatti, come vediamo, come abbiamo notato, si può vedere ciascuna riforma come un singolo tassello di un unico e più complesso progetto politico, non solo italiano, ma soprattutto europeo, che è volto a smantellare la funzione dell'università pubblica, conducendola verso un'aziendalizzazione, un'elitarizzazione sempre maggiore e rendendola supina alle logiche del mercato competitivo, europeo e globale, come appunto vediamo al giorno d'oggi. Possiamo citare la riforma Ruberti del 1990, con cui si avviano le collaborazioni fra le università pubbliche e i soggetti privati, che influenzeranno sempre di più l'alta ricerca e la ricerca in generale, che diverrà sempre meno libera. Poi possiamo citare successivamente la riforma Zecchino-Berlinguer fra il 99 e il 2000, che introduce l'uso delle competenze di base che in realtà puntano all'abbassamento generale della qualità della formazione, introduce il sistema del 3 più 2, l'autonomia scolastica e appunto la dipendenza dalle imprese e dai dettami dell'economia di mercato diventa sempre maggiore, il che ovviamente è perfettamente congeniale anche al nuovo mercato del lavoro che si sta profilando in Italia proprio sotto le direttive del pacchetto 3 o di pochi anni prima. Poi il 2004 ovviamente vede la riforma della Moratti, che è incisiva sull'autonomia dell'Atenei e sulla loro maggiore integrazione con le aziende del territorio e la competitività tra i diversi Atenei, e introduce l'alternanza scuola-lavoro, che poi diverrà obbligatoria con la buona scuola del governo Renzi del 2015. Poi sotto il governo Berlusconi ci sarà la riforma Gelmini che, come sappiamo, apporta un drastico taglio del fondo di finanziamento ordinario, che ovviamente mette in molta difficoltà l'istruzione pubblica. Viene introdotto l'AMBUR e quindi sempre di più l'intromissione di strumenti e logiche aziendalistiche all'interno del sistema universitario. E inoltre, per quanto riguarda l'attività di ricerca, spariscono i contratti a tempo indeterminato per i ricercatori, come bene sappiamo. E poi fino al 2015, con l'ultima riforma del governo Renzi, la buona scuola, come dicevo prima, che introduce l'alternanza scuola-lavoro obbligatoria, che è sostanzialmente un gigantesco regalo di manodopera gratuita alle imprese, di studenti appunto che vanno a lavorare non pagati e che è una nuova frontiera del precariato, dello sfruttamento prettamente minorile. Ecco, questi sono un po' i principali tasselli dagli anni 90 ad oggi.
Certo, sei stata molto esaustiva e tra l'altro appunto diciamo fra le righe si leggeva un riferimento proprio anche a un quadro più europeo, diciamo, in cui si inserivano queste riforme dell'università e della scuola italiana. Magari puoi dirci qualcosa anche su questo?
Sì, infatti, cioè, ovviamente le riforme europee hanno influenzato tantissimo quelle italiane, fino forse a diventare proprio le principali fautrici delle politiche di aziendalizzazione e privatizzazione di cui si parlava prima. Si può per esempio citare il rapporto dell'ERT, che è una potente lobby di industriali europei che ritengono che appunto che gli insegnanti non abbiano una comprensione adeguata degli affari del profitto e che quindi la responsabilità della formazione debba essere assunta dall'industria. poi possiamo ancora citare tutte quelle riforme che hanno omogenizzato tutti i diversi. Le diverse riforme dei paesi nazionali membri dell'Unione Europea, per esempio il processo di Bologna o la strategia di Lisbona, che sostanzialmente avviano il pilota automatico alle riforme che una volta stabilite a livello europeo poi sono applicate obbligatoriamente dai diversi governi nazionali. Per esempio la riforma Berlinguer è proprio un'emanazione di tutte quelle logiche che vengono prima stabilite a livello europeo. Poi si può ancora citare Europa 2020, che è l'ultima appunto grande riforma dell'istruzione, dell'alta ricerca a livello europeo, sempre indirizzata a questo tipo di logiche. È quasi come se appunto il progetto europeo di formazione in realtà riveli la sua natura per nulla egalitaria dello sviluppo, ovviamente, tra centro e periferie europee, perché aggrava le differenze tra i diversi paesi, quindi ovviamente le università nei paesi abbienti che hanno sempre più rapporti con un tessuto produttivo privato abbiente riescono a assicurarsi maggiori fondi, e invece gli atenei che stanno appunto in luoghi come la periferia europea in un tessuto produttivo minore non riescono ad assicurarsi altrettanti finanziamenti privati, dato che quelli dello Stato sono sempre minori dal 2008 in poi, soprattutto.
Perfetto, anche qui sei stata chiarissima. L'ultima cosa che ti volevo chiedere riguarda un po', diciamo, gli ultimi mesi di campagna elettorale. Abbiamo avuto da poco le elezioni e in campagna elettorale effettivamente sia da destra che da sinistra si è toccato il tema dell'università. A un certo punto si è molto parlato della proposta di liberi uguali, di rendere sostanzialmente le tasse universitarie, insomma, annullarle, rendere l'accesso all'università gratuito, e anche da destra c'è stato un po' tutto un discorso sul merito e appunto sull'accesso all'università. Quindi ti volevo chiedere se magari ci potevi fare un commento su come appunto le forze politiche hanno trattato il tema dell'università in campagna elettorale.
Ma allora in questa campagna elettorale comunque la tendenza prevalente sia del centrodestra che del centrosinistra che del Movimento 5 Stelle è stata quella comunque di potenziare il ruolo delle aziende private all'interno del sistema scolastico e universitario. Per esempio il Movimento 5 Stelle propone il dottorato industriale, oppure il PD si soffermava sull'importanza dello stretto collegamento col mondo imprenditoriale e appunto come dicevi tu, per esempio Liberi Uguali, come anche in realtà il centrodestra, promettevano la riduzione dei costi dell'istruzione, quindi l'abolizione delle tasse universitarie, una cosa che a noi è parsa abbastanza irreale, dal momento che se l'Unione Europea impone dei vincoli di bilancio e quindi dei tagli al fondo di finanziamento ordinario pubblico, è impossibile riuscire ad abolire le tasse universitarie, in quanto per fare questo ovviamente ci vorrebbero molte più finanze da parte dello Stato all'istruzione, e appunto una forza europeista come Liberi Uguali sembra che cada in una sorta di contraddizione sostenendo l'abolizione delle tasse universitarie. Invece per quanto riguarda per esempio Potere al Popolo appunto puntava più sull'abolizione integrale della buona scuola, poi sull'adeguamento salariale del personale docente e non docente, sull'abolizione dell'ANVUR e su un aumento consistente del fondo di finanziamento ordinario per gli atenei, che ci sembrava una proposta più reale dal momento che Potere al Popolo era l'unica forza all'interno di questa campagna elettorale che metteva in collegamento l'aumentare i fondi pubblici all'istruzione e anche che accompagnava con la rottura con l'Unione Europea dei trattati, che è la condizione senza la quale non si possono attuare questo tipo di politiche di aumento della spesa pubblica per l'istruzione.
Perfetto, Viola, sei stata anche in questo caso chiarissima e quindi io ti ringrazio molto per questo intervento e ovviamente speriamo di risentirci presto, insomma, nel caso ci siano sviluppi interessanti per quanto riguarda il mondo dell'università. A presto, allora.
Sì, certo, grazie a voi, a presto.